Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Le antiche torri di Atlantide, finalmente svelate le vere funzioni dei nuraghi di Michael C. Wood è un saggio di archeologia alternativa dedicato ai nuraghi della Sardegna, le grandi costruzioni in pietra caratteristiche dell'età nuragica. Il libro non propone una ricostruzione aderente alle interpretazioni archeologiche maggiormente condivise, che discutono i nuraghi come strutture con funzioni variabili, difensive, territoriali, residenziali, comunitarie e simboliche, ma sostiene una tesi radicalmente diversa. Essi sarebbero dispositivi energetici inseriti in una rete intenzionale. L'autore collega forme, materiali e allineamenti delle torri alla captazione, modulazione e diffusione di un'energia definita cosmica, presentando la propria lettura come correzione di una lunga sottovalutazione della civiltà sarda antica. Il riferimento ad Atlantide amplia il discorso verso il rapporto fra geografia, memoria mitica e identità dell'isola. È quindi un volume polemico e speculativo, rivolto a chi desidera esplorare ipotesi non convenzionali sul patrimonio nuragico, mantenendo una distinzione critica fra le affermazioni dell'autore e le evidenze accettate dalla ricerca archeologica. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la contestazione dell'immagine dei nuraghi come edifici semplici o primitivi. Il punto di partenza del libro è la critica alle descrizioni che, secondo Wood, avrebbero ridotto i nuraghi a fortificazioni rudimentali, dimore di re pastori o testimonianze di una società tecnicamente limitata. L'autore interpreta questa cornice come una semplificazione che non renderebbe conto della complessità costruttiva delle torri, della loro diffusione nel paesaggio sardo e dell'impegno collettivo necessario per edificarle. La questione sollevata è significativa: i nuraghi non sono manufatti marginali, ma costituiscono un fenomeno architettonico e territoriale di eccezionale rilievo nel Mediterraneo preistorico. Da tale premessa, però, il volume compie un passaggio più ampio e controverso, associando la complessità monumentale a conoscenze e funzioni non riconosciute dall'archeologia accademica. Il valore della lettura sta dunque soprattutto nello stimolo a non trattare le popolazioni dell'età nuragica con categorie svalutative o evoluzionistiche. La critica risulta meno persuasiva quando assume che l'assenza di consenso su una funzione unica equivalga a ignoranza degli studiosi. Nella ricerca storica, infatti, usi plurimi, trasformazioni nel tempo e differenze locali sono spesso spiegazioni più prudenti di una destinazione uniforme. Il libro propone invece un modello unitario e oppositivo, fondato sull'idea che la funzione autentica delle torri sia stata sistematicamente fraintesa. Secondo, i nuraghi come presunti dispositivi energetici, la tesi centrale e i suoi limiti probatori. La proposta distintiva di Wood è che i nuraghi non fossero principalmente edifici abitativi, difensivi o rituali, bensì potenti dispositivi capaci di captare, modulare, amplificare e diffondere energia cosmica. In questa prospettiva, la geometria delle strutture, l'orientamento e la scelta delle pietre non sarebbero soltanto conseguenze di tecnica edilizia. Visibilità territoriale o disponibilità locale dei materiali diventerebbero componenti funzionali di un sistema energetico. È una tesi che colloca il libro nel filone dell'archeologia alternativa e della geobiologia, applicata ai monumenti antichi. Per il lettore è essenziale distinguere tra osservazione e inferenza. Che le torri mostrino soluzioni architettoniche elaborate, rapporti con il terreno e possibili orientamenti non dimostra automaticamente un meccanismo energetico. Una simile conclusione richiederebbe definizioni fisiche chiare, misurazioni replicabili, confronti con ipotesi concorrenti e pubblicazione verificabile dei dati. Il materiale disponibile sul volume non indica che tali requisiti siano soddisfatti. La tesi può quindi essere letta come un tentativo interpretativo non convenzionale, non come un risultato stabilito. Il suo interesse consiste nel porre domande sul rapporto tra architettura e ambiente. Il suo limite è trasformare quel rapporto in una spiegazione straordinaria, senza un apparato probatorio indipendentemente confermato. Terzo, allineamenti, forme e pietre, il paesaggio sardo, come rete intenzionale. Il libro attribuisce notevole importanza alla disposizione spaziale dei nuraghi. Wood suggerisce che forme, allineamenti e composizione litica concorrano a una rete estesa, anziché rappresentare singoli monumenti separati. Questa impostazione invita a guardare oltre l'interno delle torri e a considerare il paesaggio distanze reciproche, visuali, alture, risorse, vie di transito e relazioni con altri siti sono effettivamente elementi centrali per comprendere molte architetture preistoriche. L'approccio territoriale, in sé, è dunque una domanda legittima e utile. La specificità del libro risiede nel significato attribuito a tali relazioni. La rete non sarebbe soltanto politica, sociale o difensiva, ma opererebbe come infrastruttura energetica su scala insulare. Qui occorre cautela metodologica. In un territorio ricco di monumenti è possibile individuare molte geometrie e corrispondenze. Per dimostrare che siano intenzionali, bisogna stabilire criteri prima dell'analisi, verificare la qualità delle localizzazioni, valutare i vincoli geomorfologici e confrontare i risultati con distribuzioni casuali o con spiegazioni pratiche. Senza questi controlli, il rischio è selezionare solo gli esempi che sembrano confermare l'ipotesi. Il tema resta comunque importante, perché pone al centro la Sardegna come paesaggio costruito e socialmente organizzato, non come somma di siti isolati. Il lettore può trarne un invito a osservare la monumentalità nuragica in relazione alla geografia, senza assumere automaticamente la spiegazione energetica proposta. Quarto, Atlantide e Sardegna dall'evocazione platonica a un'ipotesi identitaria. Il titolo colloca i nuraghi entro l'orizzonte di Atlantide, il racconto trasmesso da Platone nei dialoghi Timeo e Crizia. Wood suggerisce una connessione tra l'isola e la civiltà perduta, trasformando una questione archeologica in una più vasta rilettura della storia sarda e mediterranea. Questa scelta ha una forte funzione interpretativa. Atlantide diventa il nome di una memoria rimossa, di una civiltà avanzata e di un patrimonio che l'autore ritiene minimizzato. È anche il principale elemento che distingue il volume da un manuale di archeologia nuragica o da una guida ai monumenti. Tuttavia, l'identificazione geografica di Atlantide rimane una materia altamente speculativa. Il testo platonico è stato letto nel tempo come mito filosofico, costruzione politica e racconto con possibili richiami a eventi o luoghi reali. Non offre una prova archeologica diretta per localizzare l'isola in Sardegna. Pertanto, il collegamento va valutato come ipotesi culturale e narrativa, non come acquisizione storica. La parte più produttiva del tema è forse la domanda di fondo in che modo i miti influenzano la percezione dei paesaggi e delle identità locali. La parte più problematica emerge quando il prestigio simbolico di Atlantide viene usato per confermare anticipatamente capacità tecnologiche eccezionali. Un mito può ispirare ricerca e curiosità, ma non sostituisce stratigrafia, cronologia, analisi dei reperti e confronto delle fonti. Infine, un saggio di contronarrazione fra rivendicazione culturale e polemica anti-accademica. Le informazioni disponibili presentano il libro come il risultato di una ricerca di lunga durata e come una denuncia di quella che Wood considera una mistificazione storica ai danni della memoria dei sardi antichi. Il tono non è quello di una trattazione neutra. L'opera costruisce una contronarrazione in cui l'archeologia ufficiale avrebbe trascurato o deformato il valore della civiltà nuragica. Questa postura spiega l'impatto che il volume può avere su lettori sensibili alla valorizzazione del patrimonio dell'isola. Riconoscere che le interpretazioni del passato cambiano e che le istituzioni possono essere incomplete o lente nell'accogliere nuove domande. È un principio ragionevole. La ricerca indipendente può inoltre richiamare attenzione su siti, paesaggi e problemi di tutela che meritano studio. Ma una critica efficace alle letture consolidate deve confrontarsi con i loro dati, metodi e dibattiti, non soltanto denunciarne l'autorità. Alcune recensioni segnalano infatti che il tono polemico e le ripetizioni possono sottrarre spazio all'approfondimento delle ipotesi. Altre apprezzano la scrittura scorrevole e il carattere provocatorio. Tale contrasto aiuta a definire la natura dell'opera non un testo tecnico destinato a stabilire un consenso, bensì un intervento divulgativo militante. Chi lo legge con profitto dovrebbe separare tre livelli il rispetto per l'eredità nuragica. Le domande ancora aperte sulla funzione delle torri e le conclusioni eccezionali sostenute dall'autore. In conclusione, le antiche torri di Atlantide può interessare soprattutto lettori attratti dalla Sardegna preistorica, dal tema di Atlantide e dalle interpretazioni alternative dei monumenti antichi. Può essere utile anche a chi vuole capire come si costruiscono le contronarrazioni storiche. Il libro mostra infatti il passaggio da dati visibili, torri, pietre, posizionamenti e paesaggi, a una lettura complessiva che attribuisce loro un significato energetico e civile molto più ampio. Il beneficio intellettuale non consiste nell'assumere tale conclusione come dimostrata, ma nell'esercitare una lettura critica. Quali osservazioni sono verificabili? Quali passaggi sono interpretazioni? Quali prove sarebbero necessarie per sostenere una tesi straordinaria? Rispetto ai testi archeologici introduttivi sui nuraghi, il volume si distingue per la netta volontà di rovesciare le categorie correnti e per l'intreccio fra geobiologia, architettura megalitica, identità sarda e mito platonico. È quindi più provocatorio e meno convenzionale di una sintesi storiografica. Proprio questa caratteristica ne delimita anche il pubblico ideale, non chi cerca un riferimento accademico o una guida affidabile alle conoscenze condivise, ma chi è disposto a confrontarsi con un'ipotesi radicale, controllandone con attenzione fonti, linguaggio e inferenze. Affiancare la lettura a studi archeologici specialistici e a fonti museali permette di apprezzarne l'originalità senza confondere una proposta interpretativa con un fatto acquisito. Se vuoi supportare Michael C. Wood, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!